Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori di Radio Buon Consiglio di Cooperatores Veritatis, ben ritrovati al microfono perché ci segue dalla radio, c'è Esther. Ben ritrovati a tutti voi alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Oggi presenteremo il quinto del 2023 che è in uscita, come sempre esce la domenica, il 29 gennaio. Adesso ve lo mostro perché ci ascolta anche, ci vede da YouTube, ci seguirà in seguito, ve lo mostro anche in sovraimpressione. Vi è la Madonna, che bello, la Madonna con due colombini in copertina, sempre bellissima Maria, sempre bella vederla. Poi l'arte di una volta così bella, così contemplativa, ci aiuta a penetrare ancora di più i misteri. Oggi invece si vuole aggiornare, modernizzare tutto, umanizzare, desacralizzare e non si riesce più a penetrare per quanto una mente umana possa penetrare i misteri divini, perché Maria è tutta di Dio. Ma cominciamo subito con il sommario di questa settimana, così poi vi annuncerò anche l'ospite che avremo nella seconda parte della trasmissione. E poi, dopo il sommario, ci terremo compagnia insieme per leggere il pensiero di Padre Pio, l'insegnamento di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo. E lo ringraziamo ancora una volta per aver fondato ormai quasi 21 anni fa il settimanale di Padre Pio, che è senz'altro il settimanale della famiglia cristiana. Questo grande compagno, amico della famiglia cristiana, che è il settimanale di Padre Pio. E prima di leggere il sommario, anzi, vi voglio ricordare come abbonarvi al settimanale di Padre Pio, anche perché adesso l'abbonamento è in scadenza, quindi anche chi ancora non l'avesse rinnovato lo può fare. Come lo può fare? Lo potete vedere in sovraimpressione, naturalmente lo dico anche a voce perché ci segue dalla radio, si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepppio.it. Lo ripeto, per ricevere il settimanale di Padre Pio si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepppio.it. E inoltre potete trovare nel info box, cioè nella descrizione di YouTube e delle pagine Facebook a noi collegate, anche le informazioni necessarie, quindi lo trovate anche nelle descrizioni di questo video. Lo dico anche per chi ci ascolta dalla radio, che poi magari può ritrovare queste varie informazioni anche nelle descrizioni di questo video. Vi ricordo che la casa editrice del settimanale di Padre Pio è la casa editrice Mariana, e in questi giorni stanno uscendo delle nuove edizioni, delle nuove pubblicazioni o anche delle ristampe, quindi ecco, si può fare un acquisto per sé o anche per il proprio parroco. Il 2 febbraio poi la festa della Candelora, della presentazione al Tempio di Nostro Signore Gesù Cristo, che come sapete è anche la giornata della vita consacrata, quindi si può fare un regalo magari a un monaco, un frate, una suora, una monaca di clausura che conoscete, con una bellissima edizione della Casa Mariana Editrice. Potete scegliere una pubblicazione e acquistarla visitando il sito ufficiale www.casamarianaeditrice.it oppure scrivere o telefonare al 388-901-7433. Lo ripeto, visitate il sito ufficiale www.casamarianaeditrice.it per acquistare una pubblicazione. Si può telefonare o inviare un messaggio al 388-901-7433. Non dimenticatevi anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it, www.radiobuonconsiglio.it, per essere sempre aggiornati sul palinsesto, sulla programmazione di Radio Buon Consiglio e anche per sostenere Radio Buon Consiglio, perché il servizio che fanno le care suore sono è gratuito per noi, insomma, è proprio un servizio del Maiore dei Gloriam, però i mezzi sono necessari, sono quelli terreni, quindi un aiuto, a volte basta un caffè, non è che deve essere chissà cosa, un piccolo aiuto, ecco. E ricordate che questi sono investimenti, sì terreni, ma per l'eternità, non dimenticatelo mai, anche un investimento terreno può essere un investimento per l'eternità, se fatto ad Maiorem Dei Gloriam. Bene, e adesso cominciamo subito col sommario di questa settimana. Naturalmente si comincia col pianeta Padre Pio, col pensiero, l'insegnamento di Padre Pio commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Poi Suor Maria Eucaristica Lopez ci presenta l'amore di Padre Pio per Dio Padre, per il Creatore, il dolcissimo Padre di nostro Signore Gesù Cristo, diceva Padre Pio. Bellissimo, quindi davvero, vi invito davvero a leggere questo articolo con molto interesse, ricordando poi con quanto zelo, con quanto ardore, serafico Padre Pio viveva la Santa Messa. Ricordiamo che la Santa Messa è il sacrificio del Figlio al Padre nello Spirito Santo, quindi un santo non può che essere infiammato d'amore per il Padre Celeste, perché è l'amore che il Figlio Celeste ci ha dato con la sua grazia, per mezzo dello Spirito Santo. E poi abbiamo l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer, che salutiamo. Naturalmente poi abbiamo il pianeta spiritualità. La signora Aurora Victoria ci parla della promessa della salvezza eterna, mentre il professor Claudio Circelli, che è un amico e collaboratore anche di Radio Buon Consiglio, che tutti noi conosciamo e salutiamo, comincia a parlarci della famiglia Manelli. Una famiglia tanto cara a Dio e anche a Padre Pio. Padre Pio disse della famiglia Manelli: questa è la mia famiglia. Quindi, questa è la prima puntata dedicata alla famiglia Manelli di Carlo Cicelli. Quindi, davvero, vi invito davvero ad abbonarvi, se ancora non siete abbonati al settimanale di Padre Pio, a leggere la storia della signora Licia Manelli, la mamma di Padre Manelli, che è stata davvero una sposa e madre cristiana esemplare. E poi scoprirete tutta la storia della famiglia Manelli di volta in volta negli articoli del professor Cicelli. E poi non può mancare anche il professor Paolo Risso questa settimana, che ci parlerà della festa della presentazione di Gesù al Tempio. Ricordo di un antico scolaro. Ecco, come sempre il professor Cicelli ci parla di questi avvenimenti anche con qualche suo aneddoto personale o qualche aneddoto di qualcuno che ha vissuto, perché come sapete il Vangelo è vita vissuta. Noi ancora oggi riviviamo il Vangelo perché siamo battezzati. Il mistero del Vangelo storicamente diciamo è iniziato 2000 anni fa, ma va avanti ancora oggi per mezzo della Santa Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo di cui noi siamo membra. E poi abbiamo il pianeta catechesi, con un primo articolo, la prima parte di Padre Serafino Maria Lanzetta, che è anche lui un amico della Radio Buon Consiglio, che come sapete ogni lunedì tiene una catechesi su Radio Buon Consiglio. Prima parte di Gesù come segno di contraddizione. Come sapete, infatti, Simeone, prendendolo tra le braccia, disse a Maria Santissima che Gesù era segno di contraddizione. Che cosa significa questo? Ce lo spiega Padre Serafino Maria Lanzetta in questa prima parte di questo suo articolo, ricordando che tutti i cristiani debbono essere segno di contraddizione. Poi abbiamo naturalmente il pianeta Mariano. Suor Maria Elisabetta della Santissima Trinità ci parla del terzo mistero gaudioso, l'unigenito di Dio fra umili panicelli, perché il terzo mistero gaudioso è la nascita di nostro Signore Gesù Cristo nell'umile grotta di Betlemme. E poi abbiamo il pianeta Autorità. E qui vi presento l'ospite di oggi, che avremo tra pochi minuti, che è la professoressa Francesca Romana Poleggi, che è direttrice di Notizie Pro Vita e Famiglia, e ci spiegherà come questo ambientalismo, climatismo, non è altro che è antiumano, oltre che anticristiano, perché vede nell'uomo il problema della natura. Quindi per salvare la natura bisogna sterminare l'uomo. Ma di questo ce lo spiegherà meglio naturalmente lei, appena ci collegheremo con lei fra pochi minuti. E poi abbiamo il pianeta religione di Fra Pietro Pio Maria Pedalino, che salutiamo, anche lui amico di Radio Buon Consiglio e articolista frequente del settimanale di Padre Pio, che ci parlerà della mistica che profetizzò l'apparizione delle tre fontane. Volete sapere di che si tratta? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio, se non siete abbonati, e lo scoprirete. Come sempre, il pianeta apologetica è curato dal professor Corrado Nierre, che ci parla del Salmo 119, 119, In particolare il versetto Felici gli uomini di condotta integra che vivono la legge del Signore. E infine il settimanale si conclude con il pianeta famiglia, con la ricetta della settimana dell'Unione Sarda, tagliata di manzo con verdure, fantastica, buonissima, anche questa la farò, come sapete, cari teleascoltatori, sono ricette che io faccio quasi sempre e resto sempre molto soddisfatta. Ve le consiglio davvero. Fatele e conservatele, rifatele. Farete un gran piacere anche a tutta la vostra famiglia. E poi si conclude il settimanale con l'angolo dei bambini di Stefano Ferragina. Ebbene, quindi adesso leggiamo il pensiero di Padre Pio, l'insegnamento di Padre Pio commentato da Padre Stefano, poi avremo un breve stacco musicale e poi l'ospite di oggi che è la professoressa Francesca Romana Poleggi, che ci parlerà di questa ideologia che vede ancora una volta si vuole difendere, così si dice, il creato, in realtà si vuole salvare il creato distruggendo il capolavoro del creato, della creazione, che è l'uomo. E questo è tremendo. Tra poco, tra 5 minuti, appena avremo finito di leggere il pensiero di Padre Pio, la professoressa Francesca Romana Poleggi ce ne parlerà. Restate sintonizzati con noi. Padre Pio ci dice che la persecuzione dei mondani e di tutti coloro che non vivono nello spirito di Gesù Cristo non vi distolgono dal battere quella via che i santi hanno battuto. È una via santa, ci spiega Padre Stefano Maria Manelli. Perché? Perché nella vita di tutti i santi si fa presto a scoprire l'immancabile persecuzione da parte del mondo e dei mondani, i quali, perché tali, come dice Padre Pio, non vivono nello spirito di Gesù e per questo non vogliono affatto battere questa via delle tribolazioni, maltrattando chi invece vuole batterla per amore. La raccomandazione principale di Padre Pio costituisce la pietra angolare del nostro comportamento di cristiani fedeli e figli della Chiesa di sempre, non della Chiesa dell'universalismo massonico. Nulla distolga i veri fedeli dal battere quella via che i santi hanno battuto. E l'esempio primario per noi, figli spirituali di Padre Pio, resta appunto lui, San Pio da Pietrelcina, che nella sua lunga vita di santo cappuccino è stato colpito da 8 commissariamenti, di cui 5 minori e 3 maggiori, con l'ultimo, l'ottavo commissariamento pontificio, che fece davvero piangere Padre Pio e tutti i suoi veri figli spirituali sulla terra, e che si concluse però con l'intervento prodigioso della Madonna. Dallo stesso Padre Pio predetto, che salvò il padre da ogni condanna da parte del mondo, avviandolo alla santa morte e alla sua canonizzazione quale santo straordinario del XX secolo. L'esempio e l'insegnamento di Padre Pio, conclude Padre Stefano, siano per noi la guida completa per distoglierci dal mondo, accompagnandoci e sostenendoci nel battere fedelmente quella via santa che i santi hanno battuta. Bene, carissimi amici, e con questa raccomandazione di Padre Pio commentata da Padre Stefano Maria Manelli, io vi invito a restare con noi perché adesso avremo un breve stacco musicale e poi avremo la professoressa Francesca Romana Poleggi, che è, come dicevamo, direttrice di Provvita e Famiglia e che ci ricorderà una parte di questa battaglia che dobbiamo fare. Continuare a difendere sì il creato, ma il vertice della creazione, che è l'uomo. Mentre invece oggi sappiamo che i mondani, anche penetrati all'interno della Chiesa, vedono nell'uomo il nemico da distruggere, da sterminare, quasi che Dio avesse sbagliato a crearlo. Quando si vuole distruggere l'uomo, è sottointeso che si vuole attaccare Dio per averlo creato. Dio sbaglia, hanno ragione invece i mondani. È una cosa veramente abnorme, oltre che blasfema, veramente blasfema. Bene, a tra poco, restate con noi, non cambiate canale, anche voi che ci seguite dalla radio, mi raccomando.
Grazie.
Eccoci tornati in trasmissione con la professoressa Francesca Romana Poleggi. Ben ritrovate, professoressa Poleggi, grazie per essere con noi in trasmissione.
Grazie a
Ci sente?
voi, veramente grazie. Sì, io vi
Sì.
sento, voi mi sentite?
La sentiamo? Sì, siamo come sempre in diretta. Salutiamo in modo particolare chi ci ascolta dalla radio. Ecco, lo dico perché chi ci ascolta dalla radio non può vedere in sovraimpressione l'articolo della professoressa Poleggi intitolato Per salvare l'ambiente servono sacrifici umani. Sacrifici umani nel senso che va sterminato l'uomo. Adesso di questo
Sì.
la professoressa ce ne parlerà. Io ho voluto mettere come stacco musicale una musica di una canzone che invece mi sembra molto appropriato, la creazione giubila, cioè la creazione giubila, gioisce, ringrazia Dio per la creazione, perché l'uomo sì fa parte della creazione, ma ne è al vertice, non può esserne il problema, sarebbe assurdo, ecco. Ecco, grazie professoressa Francesca Romana, intanto anche grazie per quello che fate per la difesa della vita, della famiglia, e con Notizie Pro Vita e Famiglia, e le lascio molto volentieri la parola, abbiamo ancora una quarantina di minuti, quindi possiamo approfondire l'argomento con tranquillità, insomma. E poi se avete qualche domanda scrivetela in chat e volentieri la leggeremo alla professoressa, ovviamente se resterà il tempo, ecco, perché purtroppo, insomma, giustamente invece la programmazione è quella che deve essere seguita. Prego, professoressa, a lei la parola con molto
Allora,
piacere.
innanzitutto buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito, grazie proprio a Radio Buon Consiglio di esistere, grazie al settimanale di Padre Pio di esistere. Vi addico che noi di Pro Vita e Famiglia abbiamo organizzato una conferenza stampa per il 2 di febbraio presso l'Hotel Nazionale che è via Montecitorio vicino alla Camera dei Deputati proprio per lanciare questa prossima nostra campagna sul clima, perché bisogna sfatare queste bugie ambientaliste radicali che vanno contro l'uomo e andiamo a breve ad approfondire bene la cosa. Però prima vorrei fare una premessa, perché io la do un po' per scontata e invece è bene chiarirla. Noi non siamo, nessuno penso possa essere a favore dell'inquinamento e della distruzione della terra. Cioè, è ovvio che il creato ci è stato donato da Dio affinché noi ne usiamo, ma non ne dobbiamo abusare, ma lo dobbiamo custodire. Quindi, lungi da noi, qualsiasi, anzi, ben venga qualsiasi attività politica, economica e sociale per evitare l'inquinamento, le polveri sottili, la plastica nel mare, eccetera, l'immondizia buttata non dove non deve essere buttata, ma io direi anche le carte buttate in terra in mezzo alla strada, insomma. Quindi, premesso questo e detto molto chiaro che dobbiamo preservare il nostro ambiente, ripeto, a me piace meglio chiamarlo creato. Dobbiamo preservare il creato perché è un dono di Dio e come tale dobbiamo rispettarlo, custodirlo e curarlo. Punto. Detto questo, però, adesso, come tutti gli ismi, l'ambientalismo radicale, sta cavalcando un'onda che purtroppo, è diventata molto grande, molto gigante e sta purtroppo, travolgendo un po' tutta la nostra società. Perché il discorso va fatto su tre piani diversi. C'è un piano scientifico, c'è un piano economico e politico e poi c'è un piano bioetico, che è quello che più interessa a noi e su quello sul quale magari mi soffermerò un po' di più. Allora, dal punto di vista scientifico, sarò rapida perché invito gli ascoltatori a documentarsi un po' su internet, per esempio sul sito della CleanTel o della NIPCC, oppure vedremo che non è facile documentarsi su internet, o comunque comprando i libri, come per esempio un libro come Dialoghi sul clima, che è scritto da una serie di scienziati coordinati dal professor Prestininzi dell'Università La Sapienza di Roma, che appunto sfata le direi fake news sul clima che vanno per la maggiore. Quali sono queste, qual è l'essenziale di questa fake news? Che il riscaldamento climatico è colpa dell'uomo, è colpa della famosa CO2. E quindi noi dobbiamo fare sacrifici umani per ridurre queste benedette emissioni di CO2. Purtroppo io lo so che questa è una cosa che dicono tutti, perfino le pubblicità in televisione. Tutti che ce l'hanno con questa CO2, tutti che dicono che il mondo finirà presto perché c'è il riscaldamento globale. Io non sono scienziata, quindi vi sintetizzo in pochissime parole quello che, ripeto, potete approfondire su quelle le fonti che vi ho detto. Il riscaldamento globale c'è. C'è sempre stato, sempre ci sarà, perché il clima o comunque il calore della temperatura della Terra è sempre stata fatta di alti e bassi, come nei secoli, nei millenni, ma anche nei decenni. E gli scienziati che hanno rilevato che rilevano questi andamenti, hanno visto che, per esempio, dal 1900, non so, fino al 2002, adesso non mi ricordo esattamente, il clima non è cambiato per niente, le temperature sono rimaste sempre quelle e la CO2 è continuata ad aumentare. Insomma, ci sono 300.000 modi per sfatare questa bugia. Non è vero che il riscaldamento globale è causato dalla CO2 e non è causata dall'uomo. Questa è la cosa fondamentale. Anzi, c'è chi dice che la CO2 è una conseguenza del riscaldamento globale, casomai, il quale riscaldamento globale è dovuto a questioni naturali, attività del sole, attività della luna, riscaldamento, attività geotermica, perché noi sappiamo che sotto la crosta terrestre ci sta la lava, ci sta tanta energia, tanto calore. Quindi questo è il primo punto. Allora, c'è il riscaldamento globale? Sì. C'è, ma non è così tragico. In passato c'è stato molto di più e siamo tutti qui a raccontarlo. Non finirà il mondo per colpa di questo riscaldamento globale. E veniamo alla questione politica. A chi fa comodo spargere terrore affinché tutti, soprattutto i ragazzini, perché guardate, vanno a fare propaganda addirittura nelle scuole, ormai tutti vanno in giro a dire che dobbiamo attivarci contro il riscaldamento globale. E soprattutto alle nuove generazioni, ai ragazzini, fanno veramente paura dicendo che il mondo finirà, che tutto brucerà, eccetera. Dicono che gli tsunami, i terremoti, qualsiasi, le inondazioni sono tutte dovute al riscaldamento globale. Non hanno la benché minima prova di tutto questo. Statisticamente, gli uragani negli Stati Uniti d'America non sono aumentati né di intensità né di numero negli ultimi 50-60 anni. Comunque, nonostante ciò, nonostante la dura realtà, la narrativa, la narrazione è quella catastrofista. E questa narrazione catastrofista terrorizza le masse, terrorizza la gente. E voi sapete meglio di me, perché mi auguro voi siate un po' esperti anche di romanzi distopici e comunque di storia, anche storia recente, se un popolo è terrorizzato con la paura, è disposto a sopportare di tutto, a subire di tutto. Quindi la gente terrorizzata sarà lì a subire tasse, a subire imposizioni. Facciamo un esempio: per salvare l'ambiente, per abbassare le emissioni di CO2, noi dobbiamo rinunciare alle nostre comodità. Si deve avviare un processo di deindustrializzazione. Se noi siamo arrivati a vivere in un ambiente relativamente abbastanza confortevole, è perché la rivoluzione industriale, che è cominciata con la scoperta della ruota, ma alle nostre latitudini è passata per la scoperta della macchina a vapore, nonostante non sia tutto rose e fiori, ovviamente non è che tutto va bene, però di fatto alla fine ci ha portato il benessere medio nel quale noi viviamo. Noi entriamo in casa, accendiamo la luce, apriamo il rubinetto, abbiamo l'acqua e l'acqua calda. Che per esempio nei paesi africani ancora non esiste. Ebbene, questo nostro benessere è grazie al fatto che noi abbiamo imparato ad ottenere energia a basso costo. Se noi adesso facciamo questa transizione energetica di cui tutti parlano, noi avremo un'energia poco efficiente e ad altissimo costo. Quindi chi ci rimetterà? I poveri o comunque gli strati più deboli della popolazione, perché certamente i signori che siedono al forum di Davos, e che sono i più ricchi del mondo, oppure i vari Bill Gates, quelli che già si stanno facendo un bel po' di soldi su questa, con questa transizione verde, quelli lì ce l'avranno sempre i soldi per comprare energia ad alto costo e cibi prelibati. Invece noi no, noi dobbiamo rinunciare all'acqua calda, dobbiamo fare la doccia fredda, ecco i sacrifici umani che cominciano. Dobbiamo cominciare a mangiare insetti e vermi oppure cibi sintetici, il che, a parte il fatto che è una schifezza e non fa parte della nostra cultura, a parte il fatto che non è detto che sia salutare, perché gli insetti e le proteine degli insetti contengono un materiale che si chiama chitina, che secondo molti, ovviamente silenziati e tacitati, come gli scienziati anticatastrofisti, vengono censurati, no? E questi qui dicono: attenzione, questa chitina può dare reazioni allergiche, può avere degli effetti negativi sul fisico umano. Del resto, se no, nostro Signore ci avrebbe fatto lucertole se dovevamo mangiare gli insetti. Se ci ha fatto onnivori, ci sarà un motivo. Comunque, quindi dobbiamo rinunciare all'acqua calda, rinunciare a mangiare gli insetti, dobbiamo cominciare a mangiare gli insetti e rinunciare ovviamente alla carne perché le mucche fanno più CO2 addirittura degli uomini, sono veramente colpevoli, mucche, pecore e maiali da abolire e chissà gli allevatori, gli agricoltori poi che fine fanno e tutto il settore che soprattutto in Italia è un fiore all'occhiello della nostra economia che fine fa. E tutta questa energia verde e questa energia alternativa e queste fabbriche e allevamenti di insetti, eccetera, faranno e fanno un sacco di soldi. E ci sono i soliti noti, per esempio Bill Gates, già nominato, che già ha investito in una startup di allevamento di insetti. E ci sono questi grandi magnati del petrolio, come per esempio la Nancy Getty, che è quella della famiglia di Paul Getty, cioè gente che ha fatto i soldi col petrolio e che adesso sta facendo i soldi con le energie alternative. E lei si vanta sui giornali, mi pare sul The Guardian, si vanta di essere una di quelle che paga quegli sconsiderati che vanno in giro a imbrattare le opere d'arte o a bloccare le strade con le ambulanze che devono portare persone in ospedale e che ci lasciano le penne. Quindi interessi economici e politici. Lo Stato, il potere che può esercitare la sua autorità su gente terrorizzata e può pretendere che facciano di tutti, e i soliti noti che ci guadagnano, perché chi ci guadagna con la transizione verde. Apro e chiudo una parentesi. Siccome però tutti non sono completamente istupiditi, per esempio la Germania, che ufficialmente è un paese molto green, molto qua e molto là, nell'ultimo trimestre del 2022 ha ricominciato a investire tantissimo sul carbone e sul petrolio, perché ha visto che con l'energia verde non si scalda niente. Ripeto, costa tanto e scalda poco. E senza energia è finito il nostro benessere. È finita la nostra civiltà. Del resto lo dice anche uno degli scienziati anticatastrofisti più famosi, cioè uno scienziato famoso. Aspettate che io il nome purtroppo non me lo ricordo mai perché ormai il mio cervello eccolo. Si chiama Wallace Mannheimer ed è uno scienziato nucleare fra i più importanti e stimati al mondo. Lui dice che l'obiettivo emissioni zero di CO2 porterebbe la fine della civiltà moderna come noi la conosciamo. Anche perché lo sanno pure i bambini delle elementari che le piante si nutrono di anidride carbonica. Quindi senza CO2 morirebbero le piante che ci danno sostentamento dal punto di vista, ci danno l'ossigeno e ci danno anche nutrimento dal punto di vista alimentare. Ma il sacrificio umano più tremendo che ci chiedono è proprio quello relativo all'uomo in sé, perché con questo ambientalismo folle si è intrecciata benissimo la filosofia neomalthusiana che non è mai andata in pensione. Credo che i nostri ascoltatori sappiano, no? Che Malthus era un filosofo della fine 700, prima metà dell'Ottocento, che sosteneva che era piuttosto pessimista, sosteneva che le risorse si moltiplicavano in modo aritmetico, mentre la popolazione cresceva in modo geometrico, quindi inevitabilmente a un certo punto il nutrimento, le risorse non sarebbero bastate per sfamare la popolazione. Queste teorie di Malthus sono state smentite più volte perché Malthus non considera come tanti altri, non considerano un fattore fondamentale l'ingegno umano, l'intelligenza umana, anche quella dono di Dio, che messa a frutto in modo efficace porta a scoprire nuove forme di sostentamento, scoprire nuove forme di sviluppo della ricchezza, dell'agricoltura, eccetera, eccetera, proprio quello che questi ambientalisti volebbero rimandare indietro. Quindi le previsioni di Malthus sono state smentite subito, già nell'Ottocento stesso, però tutta la corrente neomalthusiana, chiamiamola così, si rifà a quello. E allora vedete che ci sono quelli come sempre le agenzie dell'ONU, come per esempio l'UNFPA, che è l'Agenzia dell'ONU per la Popolazione, che non fanno altro che predicare il controllo delle nascite, il controllo della popolazione. E qui entra il problema bioetico. Allora, per preservare il pianeta non bisogna fare figli, non bisogna abortire, bisogna avere la contraccezione libera. Perché? Perché troppa gente fa male. E possibilmente, e qui si apre un altro capitolo abbastanza inquietante, come vuole la migliore tradizione americana di queste filosofie neomalthusiane, che poi si sposano anche con l'eugenetica. Mi sentite, scusate?
Sì, la sentiamo,
Pronto?
professoressa, prego, continui, prego, prego, la sentiamo. La sentiamo forte e chiara.
Mi sente? Sì,
Sì,
no,
sì, sì.
speriamo.
Sì,
Ah,
sì, sì.
no, perché.
Prego, la sentiamo, forte e chiara. Prego, continui.
Allora, dicevo, queste filosofie neomalthusiane e ambientaliste sono sposate anche con le filosofie eugenetiche. Eugenetiche, noi non pensiamo subito a Hitler, pensiamo all'Ottocento, Francis Dalton in Francia e in Inghilterra, quelli che ritenevano che le persone di colore fossero delle razze inferiori, cioè i non bianchi, e che soprattutto quelli un po' stortini, con qualche difetto, eccetera, erano un peso per l'umanità e andavano tolti di mezzo. Queste filosofie eugenetiche sono filosofie che si intrecciano, si sposano bene con i neomalthusiani e adesso con gli ambientalisti, per cui i primi a dover essere eliminati per non inquinare il pianeta e per salvare il pianeta sono proprio le popolazioni africane, che vanno sterilizzate, guarda caso, e le persone ovviamente che sono un peso per la società. Ecco che allora propaganda per l'eutanasia e per l'aborto eugenetico. Insomma, non so se mi sono spiegata, Esther. Mi dica lei dove ritiene che io debba approfondire il discorso. Ecco, io non sento adesso. Perché
No,
non
è colpa mia,
sento?
chiedo scusa, avevo abbassato il microfono, è colpa mia. Adesso mi sentite voi? Perfetto,
Sì.
sì. No, no, professoressa, altro che se si è spiegata, anzi, fin troppo bene. Ma del resto, pensiamoci bene, ecco, siccome il diavolo non può fare niente contro Dio, però può fargli un dispetto come? Distruggendo la sua immagine sulla terra, che è l'uomo, ecco, quindi è ovvio che è lì che si va sempre a parare, è sempre uno scontro fra la vera religione, quella cristiana, e il Dio che si fa uomo, e la falsa religione, quella anticristiana, dell'uomo che vuol farsi Dio, distruggendo se stesso alla fine. Perché questo porta a
Così. Certo,
distruggere se stesso, non lo eleva affatto, lo rende un
ma
verme che mangia vermi alla fine.
io questo lo metterei in un quadro ancora più grande, no? Nel famoso nichilismo barra relativismo di cui ci ha parlato tanto il compianto Papa Benedetto. Questa è proprio l'azione del demonio che ci fa diventare tutti nichilismo. Nichilismo alla fine che vuol dire? Vuol dire ridurre tutto al nulla, quindi annullare proprio la creatura più bella che il Signore ha fatto, cioè l'uomo. E questo, e quindi qui dentro c'entra appunto l'abortismo, c'entra l'eutanasia, c'entra il gender, questo fatto di non accettare l'uomo per come è, dover perdere l'identità di maschio, di femmina e quindi favorire le unioni assolutamente inadatte alla generazione che sono le unioni omosessuali, è tutto secondo me è tutto proprio, cioè questo minimo comune denominatore che è proprio l'azione ordinaria, direi, del demonio in mezzo a noi, che cerca di tirare acqua al suo mulino e ci riesce abbastanza bene, devo dire. Posso dire un'altra cosa mi è venuta in mente?
Abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi prego,
Ecco,
professoressa, prego.
allora c'è un altro fatto da dire, perché c'è alcuni mi dicono, ah, ma è possibile, tu sei l'unica che dice queste cose, tutti dicono un altro modo, la narrazione che abbiamo detto prima, no? Del riscaldamento globale, eccetera. Io dico che purtroppo non è vero che tutti gli scienziati la pensano, sono catastrofisti, ripeto, quelli anticatastrofisti sono silenziati, censurati, eccetera. Hanno difficoltà di pubblicare le loro ricerche scientifiche perché le riviste scientifiche non gliele pubblicano, per esempio. E poi non hanno visibilità per niente sui media. Per questo noi di Provita e Famiglia vogliamo fare questa conferenza stampa e vogliamo fare una campagna proprio con affissioni, faremo forse un convegno, insomma, vediamo un po' per cercare di sensibilizzare. Ma c'è alla radice un'altra cosa tremenda. Se voi andate a vedere, vi faccio solo un esempio, c'è la signora Melissa Fleming, che è, aspettate che, scusate. Oddio, non me la trovo più. Va bene, questa è la sottosegretaria di un'agenzia ONU che adesso non ricordo esattamente perché mi sono persa l'appunto dove me l'ero scritto.
Oh, l'ho trovata nell'articolo, ecco.
Ah,
L'ho
ci
trovata in
stanno.
tutto. Sì.
Ah, ok, ecco. Questa è molto importante. Mi ero dimenticata che l'avevo scritto lì ed è bene sottolinearlo. Questa Melissa Fleming ha detto pubblicamente che loro, cioè questi catastrofisti, possiedono la scienza. Cioè loro si sono in qualche modo comprati parte degli scienziati che si sono adattati alla narrativa da loro richiesta e si sono impegnati a censurare le opinioni contrarie. Per cui se uno di noi cerca su Google clima, riscaldamento globale, trova solo risultati favorevoli all'opinione dei catastrofisti. E se va a cercare il nome di uno di questi, come quelli che vi ho detto, Prestininzi, Giazio, Franco Prodi, il fratello di come si chiama? Di Romano
Romano.
Prodi, quello là, esatto, e tanti altri, Mariani, eccetera. Se cerca uno di questi nomi qui, li trova sotto il nome di negazionisti, vilipesi, sminuiti, eccetera. Perché? Perché loro hanno organizzato in modo che, ecco, sì, Google si adegua a quelli che sono le richieste del potere.
Ci sono altri
Loro si sono.
modi di ricerca su internet. Mi scusi se la interrompo, professoressa, mi
No,
raccomando, c'è DuckDuck, sì.
bisogna andare a cercare direttamente, per esempio, se voi andate a cercare CLINTEL, che è l'associazione fondata da questi professori anticatastrofisti, lì la trovate, cioè fate la ricerca esatta, no? Se uno cerca su Google clima, allora lì Google ti manda quello che vuole lui. Se tu cerchi le persone, insomma, andando un po' a cercare un pochino più, diciamo, nello specifico, allora si trova. E dicevo, loro per esempio si sono anche, diciamo, messi d'accordo, non so se li hanno pagati, non voglio dire cose che non so, non so se sono vere, comunque si sono messi d'accordo con gli influencer, con questi tipi che vanno in giro sui Facebook, sui social, tanto seguiti dai nostri ragazzi e ragazzini e non solo, e che vanno a propagandare appunto queste idee malsane. Quindi il ragazzino che segue i social vede il suo idolo che gli parla del clima in quel modo. E anche certi social come TikTok sono proprio d'accordo con questa narrazione dell'ONU che dice che
Cari genitori,
devono
seguite i figli.
raccontare sempre la stessa solfa, perché ci devono fare il lavaggio del cervello, come fanno su tante cose, e in questo caso ci devono mettere in testa che sta arrivando la fine del mondo per colpa del riscaldamento globale e dell'uomo con la sua CO2.
Certo, cari
Questo
genitori, mi raccomando, seguite i vostri figli e cari nonni, seguite i vostri nipoti, eh. È una fatica, ma
è.
seguite cosa guardano su internet, cosa guardano in televisione.
Sì, purtroppo questo è un altro. Su questo io una volta ho fatto Radio Buon Consiglio, ha la bontà di ospitarmi una volta al mese mi lascia un po' di spazio per delle interviste, delle cose, e ho avuto l'occasione di parlare con una esperta di, come si dice, di salute digitale, di igiene digitale, e che appunto ha messo in guardia genitori e tutti, ma anche i grandi, da come questi device, questi telefonini, questi schermi, questi tablet ci succhiano il cervello. Noi dovremmo proprio imparare a staccarci un po'. Io capisco che sono troppo comodi, perché è vero che sono comodi, e non è neanche giusto fare i medievali, come dicono certi, che si rifiuta qualsiasi forma di progresso. Anche quello sarebbe sbagliato, perché internet è un sistema utile di informazione, sapendolo usare e sapendo scremare, non perdendo mai le capacità critiche. Ma se uno non vuole perdere le capacità critiche, deve imparare prima a studiare sui libri. Se uno non vuole perdere le capacità critiche, deve imparare a scrivere con la carta e la penna, possibilmente in corsivo. Perché purtroppo, se uno ha solo in mano i telefonini e i tablet, come purtroppo accade ai nostri ragazzini, il cervello viene proprio, si sviluppa proprio in modo parziale, in modo limitato. Quindi, questa cosa, per esempio, dello scrivere in corsivo è una cosa che io vorrei dire al mondo intero, perché ha dimostrato che scrivendo in corsivo si sviluppa una parte del cervello che altrimenti non si sviluppa, e se non si impara da piccoli, diciamo, quando uno impara a leggere e scrivere a 6-7 anni, poi non si impara più. E io come insegnante vi posso dire che arrivano ragazzi alle superiori che non sanno tenere la penna in mano e che scrivono solo stampatello, scrivono anche male. Ed è la verità, perché purtroppo noi ci fidiamo troppo di questa tecnologia. Come i libri, il libro di carta con le pagine che si girano è un'altra cosa. Bisogna ritornare a regalare libri ai ragazzini fin da piccoli, cominciamo con i libri giocattoli, e poi piano piano provare a fargli venire un po' di amore per la lettura, che poi alla fine è una cosa bellissima. È molto più bello un viaggio fatto con un libro che con un film, sicuramente,
Ecco,
viaggio con la fantasia.
questo del corsivo già negli anni 60-70 se ne parlava addirittura nei paesi anglosassoni, perché loro usano sì uno stampatello minuscolo, diciamo così, per scrivere, però già lì si diceva avevano difficoltà i ragazzi perché non usano il corsivo, diciamo, usano lo stampatello minuscolo. Anche lì si era notato questa difficoltà proprio allo scrivere, ecco. Mentre il corsivo davvero aiuta davvero anche a riflettere, perché chiede una certa concentrazione, infatti, il corsivo, che lo
Sì.
stampatello, sia maiuscolo sia minuscolo, non richiede, infatti. Questo se ne
Lo
parlava in
so.
tempi non sospetti, anche prima, diciamo, dell'arrivo dei cellulari,
Dei tablet, sì.
esatto, quindi ecco. Infatti,
Sì.
cosa tremenda è che sono cose talmente semplici, diceva il cardinale Cafarra, sono cose talmente semplici che a doverle spiegare viene da piangere.
Purtroppo non si può dare più niente per scontato.
Sì.
Purtroppo non si può dare più niente per scontato. È facile, è tutto banalizzato, è tutto veloce e quindi non si riflette più. E invece noi dovremmo, e guardate, i ragazzini è vero che sono travolti in tutto questo, ma noi dovremmo dargli il buon esempio. Se noi adulti gli dessimo il buon esempio, se noi per primi stiamo attaccati tutto il giorno al telefonino, poi possiamo pretendere che i nostri bambini non vogliano stare pure loro attaccati tutto il giorno al telefonino? Siamo sempre lì, è inutile predicare, quello che serve ai ragazzi e ai giovani è l'esempio. Quindi dobbiamo noi in prima persona metterci un po' prenderci le nostre responsabilità e poi far riflettere appunto su queste storie del clima. Per esempio, adesso bisogna veramente fare un'opera capillare, oserei dire porta a porta, come fanno i testimoni di Geova, perché veramente i media sono tutti contro. Quindi dobbiamo noi col passaparola, con i piccoli i raduni, non so, in parrocchia o che ne so io, tirare fuori questi argomenti.
Ecco, professoressa, abbiamo
Sì.
ancora 5 minuti perché poi l'ultima parte della trasmissione dobbiamo dare delle comunicazioni, ricordare
Sì.
delle cose. Però ecco, approfittiamo di questi 5 minuti che ci restano per dire quali sono le attività di Notizie Pro Vita e Famiglia, cosa fa, insomma, perché sì, si conosce, però
Sì.
a volte magari
Allora.
qualcuno che si collega per la prima volta vuole saperne un po' di più. Ecco,
Allora,
grazie, professoressa.
Notizie Pro Vita e Famiglia è il titolo di una rivista che dirigo io e che mandiamo a tutti coloro che ci sostengono, perché ovviamente Pro Vita e Famiglia è una onlus che campa di donazioni e di provvidenza. E vi assicuro che la provvidenza fa miracoli, perché abbiamo cominciato quattro gatti e siamo diventati una realtà abbastanza importante solo e solamente perché Dio l'ha voluto, perché se no con i nostri mezzi non avremmo fatto proprio niente. Allora, Provita e Famiglia nasce come Provita, poi si unisce a Generazione Famiglia ed è praticamente una onlus che si occupa della tutela della vita dalla nascita, anzi dal concepimento fino alla morte naturale e alla tutela dei diritti della famiglia e soprattutto il diritto dei genitori, il diritto educativo dei genitori. E quindi abbiamo cominciato diciamo per merito non so, penso che la conosciate, della famosa serva di Dio Chiara Corbella Petrillo,
Sì, altro
che
che.
ha ispirato la nascita della nostra associazione perché ritenevamo appunto che bisognasse fare qualcosa contro l'aborto. Perché, come dice Madre Teresa, è inutile ci lamentiamo delle guerre, è inutile che ci lamentiamo di tutto, perché se a una madre è concesso uccidere un bambino nel grembo, allora è possibile tutto. Quindi muoiono tante persone per la guerra? Ma lo sapete nel 2022 quanti bambini sono morti di aborto? Con stime molto limitate perché sono dati dell'OMS, 44 milioni in un anno. 44 milioni è più di metà Italia. I bambini morti di aborto minimo, di aborto volontario nel mondo, dati ufficiali dell'OMS. Quindi ci siamo detti che bisognasse fare qualcosa appunto per combattere per la vita e soprattutto perché bisogna riportare al centro la figura del bambino, cioè quell'esserino nella pancia della mamma è un bambino, non è un grumo di cellule, è stato completamente cancellato dalla cultura abortista. E quindi su quello noi abbiamo cominciato a darci da fare. Poi però è arrivata la questione del gender, perché noi abbiamo fondato Provita nel 2012, abbiamo fatto adesso 10 anni, e nel 2013 tirarono fuori quei libretti sull'educazione sessuale nelle scuole, non so se qualcuno se li ricorda,
Io purtroppo sì.
ecco, e quei libretti lì, con poi anche le direttive dell'OMS sull'educazione sessuale collegate, eccetera, quelle cose ci hanno talmente tanto, ovviamente, indignato, terrorizzato, non so cosa dire, che abbiamo immediatamente cominciato a batterci anche contro quelli e devo dire che è grazie a noi e ad altre associazioni che quei libretti sono stati ritirati e io mi vanto di questo perché noi siamo stati tra quelli che hanno decisamente inciso per far ritirare quegli orribili librettini. Però da lì voi sapete meglio di me che la deriva del gender, dell'ideologia gender, non è che sia arrestata, perché continuiamo tutti i giorni ad avere segnalazioni e continuiamo tutti i giorni ad avere. Adesso c'è questa storia della carriera alias, che è un'altra cosa che grida vendetta, secondo me, al cospetto di Dio e dell'uomo, perché i ragazzini vengono confusi, massacrati. Vabbè. Comunque, insomma, quindi la nostra attività è questa. Poi, questo dal punto di vista della formazione e dell'informazione. E cerchiamo ora di fare manifesti, convegni, campagne. E se riusciamo a fare anche un po' di lobbying su questi politici, che lasciano il tempo che trovano, ma qualche volta riusciamo anche a convincerli a fare qualcosa di buono, qualche volta. Poi abbiamo tutto un altro settore un po' più, diciamo, pratico. Noi facciamo un dono per la vita, cioè mano a mano che raccogliamo i soldi, regaliamo delle passeggini, carrozzine, biberon, eccetera, alle mamme che hanno scelto la vita, quindi donne incinte in difficoltà. E poi facciamo anche delle attività a favore dei disabili. In particolare, diamo assistenza, per esempio, i genitori che hanno problemi ad avere l'insegnante di sostegno, queste cose qua cerchiamo di aiutare dove possibile. Mi pare che ho detto più o meno tutto, insomma. Quindi, ovviamente ci
Ecco, io
siamo schierati contro la droga.
volevo ricordare il sito ufficiale che è www.provvitaefamiglia.it. Ecco, poi naturalmente se volete collaborare, saperne di più, iscrivervi anche alla newsletter di Notizie Pro Vita e Famiglia diretto dalla professoressa Poleggi, andate sul sito ufficiale. Ecco, come dicevamo all'inizio della trasmissione, sono mezzi ad maiorem et gloriam, si fa per questo, il fine
Certo.
non è altro che questo, servono anche degli aiuti umani terreni, ecco. E basta poco, una volta si diceva una tazzina di caffè, ecco, quindi mi raccomando, allora seguite, io sono iscritta alla newsletter di Notizie Pro Vita e Famiglia, per esempio, io,
Mi fa
Dorotea
piacere.
e tanti altri, ecco, quindi così restate aggiornati, ecco, mi
Mi fa
raccomando
molto piacere.
perché come
Beh.
dice Papa Benedetto da poco scomparso, non è mai troppo tardi per cominciare, ecco, a
Certo.
servire Dio. E questo lo diceva
Beh,
anche San Paolo.
io sono abbonata al settimanale di Padre Pio.
Ecco, appunto, ecco,
Quindi,
ecco,
ognuno il
quindi
suo.
adesso, certo, anch'io naturalmente, adesso poi vi ricorderò prima della conclusione come rinnovare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. E magari anche se conoscete qualche email di qualche parroco, scrivetelo alla newsletter di Notizie Pro Vita e Famiglia, perché a volte i
Ah,
parroci
certo.
sono anche strapieni delle loro attività parrocchiali che non hanno il tempo proprio materiale di andare a fare delle ricerche loro. E noi possiamo aiutarli anche
Posso
con
dire
questo. Prego,
una
professoressa,
cosa
scusa.
cattivella? Mi
Sì.
dispiace chiudere con la cattiveria, a volte non vogliono i parroci.
È vero, purtroppo è vero, allora preghiamo tanto per
Hanno,
loro perché.
diciamo che c'è un po' di paura a prendere certe posizioni, perché
È vero.
si è un po' scomodi a dire no, no, l'aborto così, tout court.
È vero.
E purtroppo, vabbè, il Signore vuol dire che ognuno deve fare il suo percorso, il suo cammino, e vabbè, però non siamo noi, non dobbiamo giudicare. Però magari se noi
Certo.
aiutiamo a confortare i nostri pastori, a dire: ma guardi che però questo è giusto, perché non facciamo, non diciamo, magari poi prendono coraggio. Ecco,
Infatti,
questo lo possiamo fare.
aiutiamo allora i nostri pastori, parlando con loro, pregando per loro e magari a
Certo.
conoscere anche queste realtà come Radio Buon Consiglio e Pro Vita e Famiglia. Grazie professoressa. Quando ci sarà la
Grazie a
sua
voi.
prossima trasmissione su Radio Buon Consiglio,
Mi
diciamolo
pare
subito.
l'8 o il 9 febbraio, non mi ricordo adesso.
Perfetto, ecco, perché adesso, siccome dovrò dare delle comunicazioni, ricordiamo anche questo, che una volta al
Parlerò
mese. Prego.
l'8 o 9 febbraio, non mi ricordo, parlerò della personalità giuridica dell'embrione, perché
Ecco.
stavolta voglio fare io una bella lezione di diritto, perché ci sono stati recenti episodi al
Sì.
Parlamento che
Molto gravi.
meritano di essere commentati e spiegati. Va bene?
Bene, allora restate sintonizzati su Radio Buon Consiglio per sapere quando ci sarà esattamente l'8 e 9 febbraio la trasmissione mensile della professoressa Francesca Romana Poleggi, che è anche una cara amica articolista del settimanale di Padre Pio. Grazie professoressa,
Grazie,
per me è sempre un
grazie a voi.
piacere poter parlare con lei, ecco, perché è molto
Tutto
chiara,
mio il
ecco,
piacere,
nell'esposizione.
tutto mio il
Grazie,
piacere, grazie.
non mancherà l'occasione di
Arrivederci.
rivedercela. Arrivederci e Ave
Ave
Maria.
Maria,
Ave
Ave
Maria.
Maria, arrivederci.
Arrivederci. Bene, e purtroppo il tempo è tiranno, però sarebbe stato davvero interessante continuare a parlare con la professoressa dell'argomento, ecco. Ma il tempo è questo, ringraziando il Signore ci ha dato 24 ore e 4 settimane al mese, quindi è possibile approfondire ancora di più questi argomenti. Bene, allora vi volevo dire che domani su Radio Buon Consiglio, sia sulle frequenze radio sia su YouTube, il professor Claudio Circelli, per il venerdì del Buon Consiglio, intervisterà Aldo Maria Valli, l'ex vaticanista del TG1, che adesso è in pensione ma gestisce il blog Duc in Altum. Di cosa parleranno? Dell'eredità di Papa Benedetto. Ecco, quindi sarà veramente una trasmissione straordinaria e veramente molto interessante da seguire. Ve lo ripeto, domani alle ore 17 su Radio Buon Consiglio, in radio, sia naturalmente sul canale YouTube. Il professor Claudio Circelli intervisterà Aldo Maria Valli sull'eredità di Benedetto XVI. Mi pare che stia preparando proprio Aldo Maria Valli un libro sull'eredità di Benedetto XVI. Soprattutto come pontefice, il cui magistero è stato davvero chiaro, è stato davvero una stella, la stella del mattino in questi tempi così cupi, ecco, di dittatura del relativismo, dove non c'è niente, l'unica verità assoluta che viene riconosciuta è che non c'è una verità assoluta. Ecco, l'insegnamento di Benedetto XVI invece è stato veramente molto prezioso e va riscoperto, non dimenticato. Quindi davvero vi invito domani sera alle 17, chi può in radio, chi può su YouTube, a seguire questa intervista. Vi ricordo, prima di salutarvi, come rinnovare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio, o fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio, o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Lo potete vedere in sovraimpressione, ma lo dico anche a voce per chi ci segue dalla radio. Allora si può telefonare al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepppio.it. Vi dico anche, vi ricordo come acquistare le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice telefonando al numero, mandando un messaggio, sempre lo stesso numero, al 388-901-7433, oppure visitare il sito ufficiale www.casamarianaeditrice.it. Non dimenticatevi anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, www.radiobuonconsiglio.it, per restare sintonizzati sul palinsesto, sulle trasmissioni di Radio Buon Consiglio e anche per sostenere Radio Buon Consiglio. Io vi ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questa trasmissione, ringrazio le care suore di Radio Buon Consiglio del settimanale di Padre Pio, ringrazio la professoressa Francesca Romana Poleggi e con A tu per tu con il settimanale di Padre Pio ci rivediamo, forse non ci sarò io, ci sarà qualcun altro, ma la trasmissione tornerà come sempre giovedì prossimo su YouTube e radio alle 10:45. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.